Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa che è l'inaugurazione del primo progetto autunnale della Soffitta, quindi la seconda tranche del nostro programma annuale. Inizia con un progetto dedicato alla compagnia Ira Teatro, Renato Cuocolo e Roberta Bosetti, che in realtà hanno già lavorato in questi giorni, hanno fatto un workshop con i nostri studenti, ma diciamo la parte pubblica aperta a tutti inizia oggi, con questo incontro che è occasionato dalla uscita, credo sia appena uscito, no? Il libro curato da Laura Bevione, critico teatrale, tra l'altro legata alla rivista Istrio, che è Interior Sites Project, il teatro di Cuocolo Bosetti, Ira Teatro. E in realtà è un'occasione per incontrare, ecco, è uno degli attori, quindi è un performer, Nuvola si chiama. E come vedete a teatro si trova assolutamente a suo agio, quindi nessun problema, sta facendo una performance inaspettata. E io in realtà sono qua per portare i saluti, come si dice, del Dipartimento. In realtà a coordinare avrebbe dovuto esserci la curatrice di questo progetto, quella che ha ideato questo progetto, che è Silvia May, che purtroppo ha così un problema, un'indisposizione temporanea, ma abbastanza seria da impedirle di essere qua. Io non farò le sue veci, ma le farà in qualche modo Laura Bevione, che d'altro canto ha un libro da presentare, quindi è direttamente parte in causa. Quindi io mi limito a salutare tutti gli ospiti, sono sempre degli amici che magari non vedo da molto tempo, come Carlo Infante, critico e studioso indipendente, lo definirei così, è indefinibile in realtà, ma lo conosco da una vita, quindi. Poi un teatro del nostro territorio tra i più amati, che è il Teatro delle Ariette, con Stefano Berselli, Stefano Pasquini e Paola Berselli, stavo facendo una crasi dei due nomi. E poi c'è un pezzo, a parte il fatto che anche gli artisti sono di estrazione torinese, no? Per quello che, o piemontese, diciamo, più che torinese, ma c'è un pezzo del teatro torinese, perché abbiamo Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla del Festival delle Colline Torinesi, e poi chi altro c'è? E poi basta. E quindi io, dopo avervi salutato, direi che rientro nei ranghi del pubblico e passo la parola, passo il microfono a Sergio Ariotti. Forse ci sarà una gestione in due dell'incontro. D'accordo.
Dunque, noi parliamo di un libro che è molto bello, che si chiama Interior Sites Project, che è tutto dedicato al teatro di Cuocolo Bosetti, e vedete anche questa sigla Ira Theater, che sta per una compagnia internazionale che ha sede in Australia. Il libro è molto interessante perché va a scoprire, va a provare a sistematizzare quello che è il percorso artistico di Cuocolo Bosetti, ed è costruito in forme varie, in forme che sono più legate alla critica, in forme che sono più legate alle presentazioni, all'intervista, ecco.
Chiediamo a questo punto a Laura come ti è venuta l'idea, quello che si chiede sempre in questi casi, e com'è costruito molto brevemente questo libro. Poi parleremo di Cuocolo Bosetti, naturalmente.
Sì, allora in realtà l'idea non è venuta a me, ma è venuta a Renato e Roberta, che insomma sono miei amici, possiamo dirlo chiaramente, insomma ci conosciamo da molti anni, io ho seguito insomma il loro percorso artistico e loro da qualche anno pensavano di scrivere una pubblicazione su di loro. In realtà non è la prima pubblicazione dedicata a Cuocolo Bosetti, perché proprio Le Ariette Libri, che è anche casa editrice, insomma, minima casa editrice, esatto, ha pubblicato qualche anno fa, adesso non mi ricordo se nel 2005, insomma non me lo ricordo esattamente, un piccolo volume che si intitola The Secret Room, che contiene il diario che appunto Roberta e Renato tennero durante la tournée europea di The Secret Room. Dico europea perché The Secret Room è uno spettacolo nato in Australia, poi Renato ci racconterà della loro vicenda australiana. Per tornare al libro, appunto, Renato e Roberta avevano il desiderio in qualche modo di sistematizzare il loro percorso artistico, anche perché appunto il loro percorso artistico è un progetto articolato ma che ha dei minimi comuni denominatori e che corrisponde insomma a un pensiero e a un modo di vita. Perché comunque per loro arte, vita e teatro in qualche modo combaciano, poi magari ce lo spiegheranno meglio. Abbiamo deciso però di non scrivere un libro accademico, ma di conversare. Quindi questo libro è nato durante vari anni, almeno 3 anni se non sbaglio, in cui appunto io mi sono recata nella loro casa di Vercelli, che si chiama ormai Casa Cuocolo Bosetti e che è la casa d'infanzia di Roberta, che è una casa di 3 piani costruita dai suoi nonni e dove appunto Roberta ha vissuto nell'infanzia e in cui appunto sono tornati al ritorno dall'Australia nel 2011. E durante queste conversazioni noi abbiamo chiacchierato, ovviamente non a caso, ma abbiamo parlato dei loro spettacoli, partendo da The Secret Room, ma anzi partendo ancora prima e al momento in cui appunto non sapevano nulla l'uno dell'altra, in cui non si conoscevano. E infatti se voi guardate nel libro, il primo capitolo si intitola Prima di essere due ed è l'unico capitolo separato in cui non parlano insieme ma parlano separatamente, quindi c'è un capitolo dedicato a Roberta e uno a Renato, in cui ci raccontano cosa hanno fatto prima di appunto diventare Cuocolo Bosetti. Poi appunto abbiamo ripercorso la loro storia, la loro vita, spettacolo per spettacolo e abbiamo parlato, abbiamo rivisto insomma materiali del tempo, abbiamo visto insieme dei video, ci siamo commossi a vedere dei video dei loro spettacoli, soprattutto degli spettacoli australiani. Devo dire che ci sono stati, loro hanno realizzato in Australia dei progetti assolutamente unici, come The Diary Project, che è uno spettacolo happening per cui insomma lo leggerete. Loro sono stati chiusi in una galleria d'arte per 15 giorni, insomma un'esperienza davvero unica. Devo dire che sono stata fortunata, non l'ho visto, però in qualche modo attraverso di loro l'ho rivissuto. Quindi assolutamente una conversazione che riproduce in qualche modo però il loro modo di intendere il teatro, che è teatro e vita, insomma c'è una coincidenza molto ambigua, c'è uno slittamento continuo, assolutamente fluido e alla fine non è così poi importante distinguere l'arte dalla vita. E così, insomma, lo scoprirete. Io però vorrei magari dire 2 parole velocemente. Forse voi tutti conoscete Cuocolo Bosetti, insomma, non so. In realtà però, partendo proprio dal titolo in cui si dice Teatro di Cuocolo Bosetti, Ira Theatre, in realtà l'Ira Theatre è nato prima di Cuocolo Bosetti, perché è la compagnia creata da Renato nel 1978 a Roma. Perché comunque Renato ha avuto, parlo con lui non perché Roberta appunto è assente con Nuvola che ha delle esigenze, che ormai è il terzo membro della compagnia, insomma, è vero che ha ragione il professor De Marinis, è anche performer perché appunto è uno dei protagonisti del loro ultimo spettacolo che vedrete, credo. Quindi lo vedrete davvero in scena. Comunque tornando a noi, vorrei chiedere magari a Renato se vuole raccontare qualcosa della sua esperienza con l'Ira Theatre, che è una compagnia che nasce a Roma, per un certo periodo agisce in Italia, compie anche delle esperienze uniche e interessanti, perché Renato per un certo periodo con la sua compagnia risiede a Trieste da Franco Basaglia, compie tutta una serie di esperienze importanti e elabora anche una forma teatrale che apparentemente è diversa da quella che fanno oggi, perché è più legato al corpo e insomma ce lo racconterà lui.
Sì, se vogliamo andare così a ritroso, diciamo, poi qua c'è Carlo che ha assistito a tutto quel periodo, per cui ne può parlare anche lui. E, beh, si nasce nel 78, se guardo il percorso si parla di quasi 40 anni in effetti, e all'inizio le nostre, diciamo, fari guida erano Grotowski, La Bausch, Canto. Ci è voluto tanto tempo, devo dire, per poi digerire la loro lezione e trasformarla in qualcosa di diverso e anche di forse originale, sicuramente mai non all'altezza dei loro lavori, però quella lezione lì, partendo proprio dalla la sedia vuota di Canto, l'elemento di Canto stesso in scena, che fa se stesso, la recita, è un personaggio anche lui, o è proprio la persona Canto, oppure gli attori di Bausch che parlano di loro stessi. Mi ha sempre affascinato fin dall'inizio il senso di realtà, e quindi all'inizio si lavorava sul corpo come elemento reale, no? Fondante della persona. Poi da quello, bisogna fare una storia molto lunga, breve, sono stati tanti passaggi, quindi il lavoro è iniziato in quel modo, l'idea dell'antropologia, quindi i viaggi in India anche proprio con Carlo, i viaggi in Sud America e poi arrivati in Australia per un progetto di scambi culturali che prevedevano una nostra presenza nei maggiori festival australiani, ma anche un progetto di scambio con gli aborigeni, la popolazione Pichangiara, che sarà al centro dell'Australia. E fu un'esperienza molto forte, fra l'altro. Mi piace sempre ricordare che per avere la residenza in Australia, poi sono diventato cittadino australiano, sono stato 22 anni lì, e bisogna avere due sponsor. Uno dei miei sponsor era Kanji, che era uno dei vecchi, di older, di questa dei Pichangiara, che devo dire in Australia è una cosa abbastanza particolare da avere, anche perché uno dei pochi, dei problemi più gravi è proprio il rapporto fra con la colonizzazione, no? Quindi il rapporto fra la cultura occidentale e la cultura aborigena. In quel senso lì siamo sempre stati in Australia con il permesso e anzi l'invito delle comunità aborigene. In Australia abbiamo ricominciato a lavorare sempre come Ira Theatre, a quel punto prima era il teatro dell'Ira, e per quelle ragioni inspiegabili se uno riguarda dall'esterno, no? Perché prima ero in Italia e lavoravo sul movimento. Lì il movimento l'ho iniziato a integrare con la parola, proprio in una nazione con una lingua, l'inglese, che io non conoscessi bene, sicuramente non bene come l'italiano. Sono quelle scelte eccentriche che alle volte però portano da qualche parte. E diciamo che tutto questo sviluppo è stata una ricerca continua di questo elemento di realtà nel teatro, di farlo entrare, appunto, come diceva anche Laura, nella vita, di farlo entrare, di mettere più teatro nella vita e più vita nel teatro. Tutto in un certo senso si è coagulato nel 2000, quando, dopo uno spettacolo molto grande e anche di scarso successo, che era Teatro, che era uno spettacolo fatto in teatri da 2000 posti, 1500, 2000 posti, no? Secondo quei grandi teatri, e avevamo una compagnia di circa 99 attori. Dopo quell'esperienza lì, in cui c'erano però già in germe degli elementi, perché gli attori parlavano della loro vita, eccetera, e quindi c'erano degli elementi che iniziavano a venire fuori, dopo quell'esperienza lì venne l'idea, dopo un anno circa, di The Secret Room. The Secret Room inizia in Interior Sci Project e cambia un po' quelle che erano le carte in tavola del nostro modo di far teatro fino a lo porta proprio alle estreme conseguenze. Allora, uno spettacolo per 10 spettatori che si svolge nella casa, dove il testo viene costruito in una maniera differente, perché viene costruito a strati con varie, diciamo, diramazioni, perché lo spettacolo è interattivo, gli spettatori possono intervenire, parlare, e quindi è una situazione del tutto differente, è una situazione iperreale, dove è come avere una fotografia che fa un close up e un campo lungo contemporaneamente. Quello spettacolo inizia in Interior Sci Project e in effetti ci cambia la vita, perché diventa uno spettacolo che doveva essere fatto per 20 volte, invece viene fatto per quasi 1700 volte. vince vari premi, diventiamo compagnia di bandiera australiana, e questo ci permette di, per il sistema australiano, in questo senso quello, lo sottolineo sempre, ma è molto interessante rispetto anche a quello italiano a cui anche prima, nella prima fase, abbiamo partecipato. Loro, se diventi flag company, cioè se pensano che quello spettacolo ha una potenzialità innovativa, cioè puntano su quello spettacolo, per cui iniziano a invitare direttori dei vari festival internazionali, invitano i giornali, i maggiori giornali del mondo, insomma, del mondo almeno occidentale. E quindi in effetti la compagnia dopo può fare a meno dello stesso aiuto governativo e camminare da sola. In effetti quello è quello che è successo, perché lo spettacolo è stato fatto tantissime volte, è andato in tanti paesi, ma soprattutto per noi è stato il momento in cui il rapporto attore-personaggio inizia questa serie, che adesso come vedete è chiamata tutto Roberta invita a cena. In effetti questo elemento dell'autobiografia si fonde completamente con gli spettacoli teatrali. Da quel punto in poi tutti gli spettacoli cambieranno molto, non ci siamo mai fossilizzati nella stessa, diciamo, situazione esteriore, cioè abbiamo usato la casa, l'hotel, il teatro, la galleria d'arte, la strada, sempre in un rapporto con qual era la tematica centrale del lavoro, in rapporto quindi allo spazio, cercavamo uno spazio che fosse adatto a quella tematica. Se in Secret Room l'elemento centrale era la domesticità e quindi la casa era centrale, era importante, per esempio in Private Eye, che è uno degli spettacoli per uno spettatore che faremo anche qua a Bologna, l'elemento essenziale è la transitorietà, il trovarsi in un hotel e essere in una situazione appunto transitoria, da un posto stai andando in un altro posto, evidentemente non sei a casa tua, e quindi lavorare su luoghi che incarnano il soggetto di quello spettacolo.
Ti posso interrompere solo una, perché sì, no. Ah, ok.
Visto che mi avete voluto qui, poi faccio sì, rompiscatole, naturalmente. Prego. No, senti, dicevo, intanto se scioglievi questo acronimo, perché io credo di non aver mai saputo che cosa corrisponde. E poi, parlato di antropologia, allora mi sovviene che in quegli anni, sono gli anni in cui inizia l'antropologia teatrale di Barba, Lista, e in che rapporto si pone, diciamo, questo tuo inizio all'insegna dell'antropologia con questa vicenda molto nota che è appunto l'antropologia teatrale di Barba, Lista, questa scuola itinerante di antropologia teatrale, eccetera?
Beh, è un rapporto,
può essere utile anche per gli studenti, insomma.
Sì, è un rapporto anche, direi, molto forte.
Okay,
un po' di lui.
No, ecco, ma non voglio prendere in mano la cosa.
Intanto Ira ha avuto vari cambiamenti, alla fine usavamo. No, IRA era l'ultimo, era proprio istituto di ricerche antropologiche sulla cultura. Si richiamava proprio, infatti in quel periodo lì.
Insomma, un'assonanza con l'ISTA, anche certo, di più di un'assonanza.
Sì, ma diciamo anche il tipo di rapporti, di lavori che si faceva all'epoca, avevano degli elementi. Con l'UNESCO andavamo, non so, in Sud America a lavorare con i sciamani Mapuche, poi il rapporto con gli aborigeni nasce anche proprio su anche quella da dimensione. Quindi all'inizio, quando io studiavo proprio all'Università di Roma, quindi incontrai Grotowski eccetera, e poi gli andai a seguire, non so, Barba, Ostebro.
Ah, sei stato?
Quindi, sì, siamo stati brevemente, devo dire. Però chiaramente si nasceva un po' in quel periodo lì, si parla del 77, poi la compagnia è stata fondata appunto nel 78 grazie all'ospedale psichiatrico di Trieste, grazie a Basaglia. Però in quel periodo lì era il fermento, no, vivo, del momento, e quindi chiaramente noi ne facevamo parte, nel senso fatto, cercavamo di apprendere, di capire, di seguire.
Teatro di gruppo. Il teatro di gruppo.
Il teatro di gruppo.
Immagino
il
che Carlo voglia dire qualcosa.
Anche se, e ora vi dico, anche perché c'è un anche se, perché loro, per fortuna, non si allineavano dentro questo mood scontato, perché a un certo punto era clamorosamente prevedibile che ciò che era stato creato da Grotowski, ancora prima Peter Brook e poi Barbara, stava creando un solco importante e anche importantissimo per tutta una generazione sconfitta dai conflitti, eccetera. Questo rapporto con il corpo, le culture orientali, stava creando una forte consuetudine, che poi viene chiamato terzo teatro con questo intanto con un concetto evocativo, terzo mondo, il terzo teatro, nasce perché Barba ha questa intuizione, perché è geniale Barba. Loro, per fortuna, dico per fortuna per loro, per me e per tanti altri, si smarcano da questa consuetudine, nel senso attingono da un'ottima matrice, perché era una grande fonte. Cioè io personalmente sono nell'80 con Grotowski nella foresta a fare il teatro delle sorgenti, no? Erano io e Volli e basta, non c'erano altri critici in quegli anni, io gli unici, non c'è. Abbiamo fatto questo, fortissimo, però io, ma come anche Renato, perché ne abbiamo discusso tanto in quegli anni, avevamo una percezione del contemporaneo che non poteva essere ricondotta solo a questo modello, diciamolo, dogmatico, perché l'intensità, l'attenzione, l'ho vissuto anche Lista, sono stato a Lista, una splendida lezione, no? Però a un certo punto ti rendevi conto, quel tipo di rigore e tutto il resto, ragazzi, io ho fatto il 77, ero un indiano metropolitano, non ci stavo a stare dentro quel convento, no? Ma così, non solo, ma erano dei pochi, poi anche Sant'Arcangelo in quegli anni, per dire, se non so per parlare di me, ma serve per capire anche di come il Teatro dell'Ira a un certo punto ha fatto, non dico la mossa del cavallo, ha attinto fortemente da quelle matrici, ma nei loro spettacoli, nei loro prima performance, no, lo sguardo del cieco, cioè, c'era Bo Wilson, c'era quel segno di contemporaneità anche musicalmente. Allora, secondo me diventammo molto amici, fu forse uno, non abbiamo fatto come le tournée in India insieme, no? Okay. E quindi non solo, è stata un'esperienza secondo me emblematica, proprio per la sua, come dire, non dico contraddizione, qui il punto non è di come, perché in quegli anni tra post-avanguardia, verso cui io ero votato, no? Io ero un critico della post-avanguardia, anche se ero, non dico uno dei pochi, l'unico di questo mondo post-avanguardia ad andare nella foresta in Polonia a seguire le esperienze di Terzo Teatro, Ponte d'Era, eccetera, eccetera. Secondo me questo mix tra la dimensione contemporanea e le matrici antropologiche stava nella condizione umana. Io l'ho vissuta come anche Renato, quindi io considero emblematica quell'esperienza di cui si parla poco nel libro, perché il libro è tutto centrato su un qualcosa di cui magari parleremo tra un po', e che secondo me è fondamentale, la parola nel libro non c'è, e non c'è neanche nel tuo lessico, ma secondo me è un modo per capire realmente quello che fate. E la parola è eterotopia, ma ne parliamo tra un po'.
Sì, sì. Grazie. Io però, visto che Renato è già arrivato a Secret Room, vorrei fare un passo indietro, perché non abbiamo parlato del loro incontro, cioè dell'incontro fra Renato e Roberta, perché Secret Room è in fondo il primo spettacolo, anche se appunto c'è teatro, insomma, il primo vero spettacolo che fanno insieme e in cui coniano, diciamo così, il loro particolare linguaggio teatrale. E questo incontro avviene grazie, in qualche modo, al Festival delle Colline Torinesi. Quindi io chiederei a Sergio e Isabella, non so chi dei due vuole parlare, forse Isabella, di raccontarci come è avvenuto questo incontro.
Dunque, devo premettere che eravamo destinati a incontrarci perché il primo logo del Festival delle Colline erano gli aborigeni sulle colline, Renato se lo ricorda. Alla prima edizione del festival, che fu molto avventurosa perché decidemmo di fare un festival in poco tempo, Sergio, io e Walter Malosti chiamammo degli amici a fare degli spettacoli, perché quando una cosa inizia non si sa se andrà avanti, se ce la farà o no. E Walter chiamò Renato, che scelse di fare lo spettacolo Agamemnon, che venne con due suoi attori, in uno spazio all'aperto, perché il festival, come da suo nome, nei primi anni era basato sulle colline torinesi, in uno spazio all'aperto che era il campo di Bussolino Alto, campo di Ruderi di Sant'Antonio.
In
culo al mondo, ha detto. Era un posto in alto con delle bellissime canne alte, lo dicevamo prima, e in cui facemmo un giorno due di prove in mezzo a queste canne, e il giorno dello spettacolo le canne non c'erano più, perché il piccolo comune della collina, pensando di fare una cosa gradita, rasò a zero tutto, rovinando un po' il risultato finale. Roberta fece una parte in quello spettacolo, quindi loro si incontrarono al primo anno di festival E da lì nacque la loro vita insieme, la seconda vita di Renato e anche di Roberta. Roberta era un'attrice piemontese che noi conoscevamo, con cui avevamo già lavorato e che era venuta al festival per fare lo spettacolo.
Sì, beh, lì è iniziata la storia, poi siamo andati in Australia allo spettacolo, quello lì, grande teatro con 99 attori, uno degli attori era anche Roberta. Infatti diciamo, nella vulgata c'è l'aneddoto è che ne licenziamo 98 e teniamo solo Roberto, che non era esattamente così perché era un progetto. Per cui non è. E vedi, lì è iniziata una collaborazione molto forte, che è anche interessante questo aspetto, prima parlavo dell'autobiografia, no? E non perché, tanto subito per chiarire questo elemento, noi non è che partiamo dalla nostra autobiografia perché pensiamo che sia particolarmente interessante, partiamo dalla nostra autobiografia perché pensiamo che sia molto simile alla vita di tutti, e quindi trovare dei legami, degli agganci con la vita di tutti noi, e semplicemente portando la nostra attenzione su quello che ci succede. Con Roberta il rapporto è stato molto intenso e molto forte, perché lavorando insieme in questi ormai so quanti anni sono, ma sono tanti, no?
96
a oggi, eccola qua Roberta, e diciamo abbiamo iniziato pian piano a scrivere insieme gli spettacoli. Gli ultimi spettacoli sono scritti in effetti realmente a quattro mani, abbiamo anche in un certo senso mischiato le nostre biografie, le nostre infanzie, anche i periodi in cui noi abbiamo vissuto insieme, e in effetti ogni spettacolo nasce da qualche elemento molto preciso che ci succede, quindi può essere un elemento della nostra storia personale, ma anche un accadimento minimo, diciamo l'attenzione all'osservazione di un qualcosa. L'ultimo, Roberta va sulla Luna, è influenzato dall'arrivo di Nuvola, dal fatto di trovare una cartolina che veniva da Houston, che a un certo punto cade da un libro, e questa cartolina arriva 40 anni prima ed è stata dimenticata lì, e arriva da Houston all'immagine della Luna sul davanti. È una serie di coincidenze, e in effetti e ormai il nostro teatro è quasi fatto dall'attenzione a piccoli dettagli che poi andiamo sviluppando. Lì il MMM è il tavolo, era il nostro tavolo della cucina, che pian piano si è riempito di oggetti che sono collegati al cinema. E quindi è così che si creano poi questi spettacoli. Semplicemente andare in giro, guardare e aspettare che qualcosa di significativo accada, e l'unica cosa che dobbiamo fare è essere lì in quel momento e cogliere questi segnali e poi trasformarli in scrittura e in spettacolo.
Sì, c'è Sergio che vuole fare una domanda.
Volevo fare una domanda, prima una precisazione per quelli che andranno poi in internet a cercare Renato Cuocolo: non è assolutamente l'anestesiologo, il più grande anestesiologo italiano si chiama Renato Cuocolo come lui, ma non è lui, anche se nei loro spettacoli un che di anestesia secondo me c'è, nel senso che fanno transitare gli spettatori attraverso qualche arcano in un mondo diverso, e poi alla fine li recuperano e li mandano a casa e rientrano nella loro vita quotidiana. La mia domanda velocissima è questa: io non ci credo all'autobiografia in totale, nel senso che voi utilizzate delle storie della vostra vita, degli elementi della vostra vita, degli oggetti della vostra vita, ma anche con qualche libertà, o no?
Ah beh sì, ma le autobiografie sono tutte inventate, non si sa, quindi non è che sia un fatto solo che riguarda noi. In effetti l'autobiografia è guardare le cose da una prospettiva che tu scegli, e quindi in effetti selezionare quello che in quel momento ti fa più piacere selezionare, quindi quello c'è. Anche poi l'utilizzo di molti stimoli anche esterni, non negli spettacoli. Basta vedere appunto, per esempio, questo qua, MM, un gioco che in effetti nasce sempre da un fatto, per esempio questo nasce da un fatto, quasi un ricordo particolare che è legato all'infanzia, di un'immagine allo specchio, quindi lo specchio, diciamo, se vogliamo farla difficile, lacanianamente, proprio, no? L'immagine poi del cinema, eccetera. Però da quell'elemento lì poi si inizia a giocare intorno al tema, perché in questo spettacolo noi utilizziamo, io dico sempre 82, ma in realtà non l'ho mai contata con accuratezza, ma credo che siano più o meno 82 citazioni di frasi di famose di film, che però dette nel racconto sembrano del tutto, diciamo, connesse con la narrazione. Poi ogni volta vengono svelate come frasi invece che derivano da un film, perché poi è quasi come immaginarsi, e in questo senso questa autobiografia è una autobiografia immaginaria, perché è immaginarsi la nostra vita attraverso i film, cioè i film che abbiamo visto, no? I film che ci hanno colpito, quindi è quasi una sorta di autobiografia immaginaria fatta attraverso i film che abbiamo visto, quindi in questo senso il rapporto con l'autobiografia è sempre, chiaramente non è di verità assoluta in quel senso.
Una seconda domanda, poi mi taccio, ma quel confine che varcate in continuazione tra la vita vera e la finzione, senza scomodare nessun pirandello perché non c'entra niente, ma io sono stato invitato una sera a cena, era una cena vera, si chiacchierava come tra amici, e poi improvvisamente Roberta si mette a piangere e comincia un filo di teatro, di finzione. Questo fatto che passate di qua e di là in continuazione, moralmente
non so, nel senso che quella è una vecchia questione, no? sul teatro, però diciamo che proprio il rapporto realtà-finzione, cerchiamo in alcuni spettacoli di più, per esempio Secret Room, Private Eye, anche The Walk, usando degli spazi reali che sono connessi alla... il mio cane... è pieno di pietre, non si può fare...
No.
Con le bottigliette.
E anche le borse, vi posso dire.
Diciamo, usando quindi degli spazi reali, per esempio la strada di The Walk, lì abbiamo un discorso intimo di una perdita, che ci viene attraverso questi auricolari che usiamo, e quindi abbiamo questa interiorità che si scontra continuamente con l'esteriorità del mondo che va per la sua strada. Quindi quel passaggio lì è proprio è insito nella scelta anche dello spazio teatrale. La domesticità di The Secret Room presuppone anche proprio il suo contrario, cioè il perturbante, quello che c'è di non addomesticabile nella domesticità. E quindi è tutto lì nella scelta del tema e nel situarlo in una situazione reale che diventa una situazione di esperienza per quello che riguarda appunto lo spettatore.
Sì, tra l'altro Renato sta citando così casualmente delle frasi che fanno parte di quello che loro hanno chiamato inizialmente decalogo, in realtà è una sorta di lista, diciamo così, di frasi che sintetizzano la loro concezione del teatro, fra cui appunto ciò che c'è di non addomesticabile nel domestico e viceversa. Io vorrei ancora dire una cosa a proposito dell'autobiografia. Questa è un'autobiografia per forza in qualche modo finta, perché in qualche modo, diciamo così, però è l'autobiografia di un personaggio inventato, che è questa Roberta, che però è frutto dell'unione delle loro due esistenze, perché appunto l'elemento di essere coppia è fondamentale nel loro modo di essere teatro. Io ne vorrei approfittare visto che c'è un'altra coppia qui qui con noi, che è una coppia nella vita ed è una coppia teatrale, che appunto ha compiuto un percorso abbastanza simile a quello di Roberta e Renato, e che in parte, insomma, anche loro fanno autobiografia. In realtà, vedendo gli spettacoli appunto del Teatro delle Ariette e vedendo gli spettacoli di Cuoco Lobosetti, si potrebbe non pensare che ci siano delle analogie. In realtà le analogie esistono e sono forti. Poi è una questione di, appunto, di background, di da dove si arriva e quali sono le suggestioni che si hanno, il carattere, eccetera. Però insomma ci sono molte affinità. Quindi chiederei a Stefano e Paola.
Sì. rispondo io?
Certo.
No, dico che siamo molto amici, ci siamo incontrati parecchi anni fa, proprio grazie a una tecnica di teatro a Roma che dice: ma sai che ci sono dei miei amici in Australia che fanno uno spettacolo dove si mangia, dove parlano di loro, e noi stavamo facendo questo spettacolo a Roma. E dopo, quando ci siamo incontrati, subito è nata un'amicizia, li abbiamo invitati, hanno fatto tantissimi spettacoli da noi. Io credo che sia questa posizione quello che ci rende simili, nel senso parenti e nello stesso tempo diversi come tutti i parenti, è la posizione rispetto a quello che potremmo chiamare l'esperienza, cioè rispetto all'autobiografia. Cioè partiamo da questo elemento, poi lo sviluppiamo magari in modi diversi, ma come una ricerca di quello che diceva Renato all'inizio, cioè di qualcosa di reale che scombina i piani del teatro. Perché in teatro, quando puoi veramente barare con tutto, cioè se non c'hai questo paletto, lo decidi tutto te quello che succede e diventa tremendamente noioso. Cioè, anche se sei bravissimo, di solito quando sei tu che decidi tutto. Se tu, uno si può dare quello che vuole, no? Come regola, però diciamo, dice: oh, io parto da qualcosa che mi è capitato, poi dopo si sa, l'autobiografia è una menzogna in sé, cioè ogni storia raccontata non corrisponde, è una storia raccontata, però almeno secondo me serve a costruire quelle che anche Renato ha chiamato trappole per la realtà, cioè serve a dare all'autore stesso, al teatrante, quegli scarti, quegli inciampi, quegli scalini e quelle situazioni obbligate che lo spingono a costruire con la vita e non al di fuori della vita. Molto semplicemente, secondo me, poi il discorso si può sviluppare in tanti modi, ma è, credo, questa cosa, e credo che è quello che noi abbiamo sempre cercato di fare: parti da un'esperienza e trovi un modo di condividerla, tenendo presente che questa esperienza non la puoi manipolare come ti pare, tu la manipoli e lei ti manipola.
Qualche voce femminile, sì.
Ah.
Per combinare
sul rapporto di coppia, sull'essere coppia teatrale. Io chiederei prima a te e poi a Roberta.
Ah, guarda, adesso. Questo mi sembra fuori tema, un po' fuori tema. No, io.
A proposito di sudo della
no, io la cosa che. Niente che posso dire del nostro rapporto con loro, che quando ci siamo incontrati è nato subito una grande simpatia anche umana, e che quindi io ho un ricordo di tante loro ospitalità che abbiamo fatto nel nostro festival, ma anche di tanti incontri a casa nostra. Cioè, mi ricordo di un'estate molto bella in cui loro sono rimasti qualche giorno anche senza fare... anche senza fare spettacoli, e quindi
sì. Però vi posso assicurare che Roberta va sulla luna è molto più disciplinata.
Non credetegli.
Dai, proseguite.
Ok. Devi ringraziare Nuvola. C'era Carlo che forse voleva aggiungere qualcosa. Su.
Sta uscendo la questione interessante del. No, è questo. Allora, le loro trappole di realtà, è questo il punto. No? E questo è un luogo. Io penso che in ciò che stanno facendo, ciò. Cioè,
ciò che mi interessa di più in assoluto è quello che gli dico, ma che io sto facendo? Io non sono più un critico teatrale, non sopporto più l'idea di stare a interpretare il lavoro degli altri, eccetera. No? Mi interessa moltissimo intrecciarmi con compagni di strada, ma già allora era così, eh? Allora non si parlava di critici militanti, non siamo mai stati dei veri e propri, poi ciascuno per sé, però c'era tutto un mondo che credeva che si dovesse lavorare all'interno di sfere di pensiero sodali. Detto questo, le loro trappole di realtà. Io ho lanciato una parola prima, che è una parola quasi sconosciuta, no? E magari chi la cerca su Google l'associa subito a Foucault, Michel Foucault, eterotopia. E che esattamente quello che hai detto, scombinare i piani. Eterotopia significa scombinare i luoghi. La cosa che è interessante è che finalmente l'abbiamo capito, no? Tutte queste culture della sinistra, le cose, cioè l'utopia, di che abbiamo sprecato un sacco di energia per le utopie, creare dei modelli incontrovertibili, tornando anche ai modelli legati al postmoderno da una parte e al terzo teatro dall'altra, no? Basta, no? Siamo oltre, cioè non se ne può più, cioè non funziona così il mondo. E trovo interessante che scombinare i piani, scombinare i luoghi, e attiva una plasticità di cui abbiamo proprio bisogno. Cioè noi siamo dentro, già da almeno 3 generazioni, in una fase di grandissima transizione dei modelli, quell'industria. E il fatto che ci sia qualcuno, se non dico se non devo, voglio fare il monumento a Renato, no? siamo semplicemente amici, e nonché, però io trovo straordinario, ma anche loro, Il teatro da mangiare, quando io l'ho visto nel 2000, scusate, gli anni, no? Era il 2000 Castrovillari, no? Era 2001 o 2000?
Castrovillari
era il 2001. E dico, oh, ecco. E che quell'elemento di cortocircuito che riguarda la dimensione creativa, chiamiamola arte, anche se il teatro non è un'arte, è qualcosa di molto più grande. Quando è nato il teatro, l'arte non esisteva, ok? Non c'era la parola, i latini la inventano qualche secolo dopo. Il teatro è una cosa molto più interessante dell'arte, è una condizione di percezione condivisa, è grazie al teatro che si diffonde l'alfabeto. Se i greci non avessero, è il motivo per cui fanno il teatro, non era intrattenere la gente, manco fare il rito è un'altra storia, okay? Il teatro serve perché in quei luoghi concavi si riusciva a gestire una nuova tecnologia chiamata alfabeto e grazie al corpo si decodificava. Ma arriviamo al punto, perché sennò è interessante questa storia dell'eterotopia, che va al di là di Michel Foucault, che ha avuto delle intuizioni fenomenali, e lui nel suo teorizzare non cita i situazionisti, che secondo me sono, per quanto mi riguarda, il modello di riferimento per questa cosa. Non per andare a tirare fuori un'altra ideologia, ma il situazionismo francese ancora prima del 68, perché nasce, tratta addirittura in Piemonte alla fine degli anni 50, Pino Galizio, tutta questa gente, e inizia a interrogarsi sul fatto. Erano sì dentro un mondo legato anche sì alla cultura comunista, ma si erano smarcati definitivamente da quelle retoriche. E il grande lavoro dei situazionisti, e alla fine dei conti, se non dico che Renato è il situazionista, però sta facendo un lavoro, si misura su questa condizione liminare, proprio di confine, molto sdrucciolevole, molto indeterminato, che ci spinge e ci invita come spettatori a interrogarci su noi stessi, sulla nostra di autobiografia, non tanto la sua. Quando ti ritrovi in cortocircuito e in una sorta di condizione, tu dicevi c'è un elemento, il perturbante, altro riferimento Freud, il perturbante, è una condizione strepitosa. Ragazzi, il teatro lo fa lo spettatore, mica gli attori, i registi e tantomeno i drammaturghi. Loro creano condizioni abilitanti perché lo spettatore produca un'alchimia tutta interna. Mi fermo qua perché, secondo me, ragionando su quello che Renato e Roberta stanno facendo, ritrovandoci, poi ci siamo ritrovati anche in Australia, ti ricordi, nell'87, ecco, Renato è il primo che mi parla di Bruce Chatwin, il suo libro non era ancora uscito in Europa, tu per dirti, quindi nostre vite si sono intrecciate più di una volta, ma in momenti topici, io in 87 ero lì avevo portato il Teatro Settimo a Melbourne in un festival e curavo quella cosa lì. Ma torniamo al punto che sembra interessantissimo e riguarda per alcuni aspetti, ho appena citato Chatwin, il Dreaming Time aborigeno. Cioè quel mondo là, questo mondo ancestrale, la sa lunghissima su come funziona il mondo. Noi secondo me dobbiamo recuperare e attingere a un po' di quelle matrici là.
Sì, forse c'era Paola che...
che voleva dire qualcosa. Io volevo aggiungere, a proposito degli spettatori, che fin da Secret Room, Cuoccolo Bosetti hanno avuto un gruppo di spettatori che è diventato amico, che è stato turbato addirittura dai loro spettacoli. Per esempio, loro raccontano di come il pubblico uscito dalla loro casa a Melbourne, perché appunto Secret Room si svolgeva nella loro casa, si ritrovasse nel bar davanti casa per parlare dell'esperienza che si era vissuta, perché comunque i loro spettacoli non sono semplici spettacoli, sono esperienze, comunque non lasciano indifferente lo spettatore, anche lo spettatore professionista, tra virgolette, nel senso che anche critici che comunque conoscono, dovrebbero quantomeno conoscere le regole del teatro e quindi essere un po' più scaltri e scafati, uscivano turbati. Quindi, insomma, per confermare quello che diceva Carlo. E poi volevo aggiungere che in realtà esiste una sorta di club, posso dire, di spettatori di Cuoccolo Bosetti, che sono poi amici in realtà. Loro tra l'altro non parlano quasi mai di spettatori, ma di ospiti. Poi vorrei fare, appunto, sentiamo Paola.
No, volevo solo dire, Aldina, che un'altra cosa che ci ha unito molto è questo discorso delle forme, anche che non è così, cioè questo teatro così condiviso negli spazi è stato per noi una forma di incontro importante quando abbiamo visto le prime loro cose, quindi non solo di usare spazi alternativi che voi avete sempre usato, le case prima di tutto, e comunque anche negli spazi teatrali questa mancanza di confine tra le due parti è sempre stata una cosa che ci ha, secondo me, molto avvicinato, almeno quando li abbiamo conosciuti. Forse è una cosa, quando tu dicevi, ma se si vedono i loro spettacoli, effettivamente sono molto diversi, e forse una cosa che però è che loro sono urbani e noi siamo rurali. No, e vuol dire molto anche come forme estetiche di come tu rappresenti, che ci sono delle forme profonde che secondo me ci avvicinano. Poi ci sono le forme che nel teatro sono fondamentali e sono quindi che appartengono a vissuti diversi, a formazioni anche diverse, ma proprio anche a un mondo di riferimento che, pur partendo dalle stesse, insomma, da tanto patrimonio comune che è questo dell'autobiografia, però penso che questo siano proprio due
stessa attitudine, no, che trovo anche proprio nella poi semplicità, cioè nel fatto del vedere il teatro come un'opera quasi artigianale. A me piace molto quel fatto lì, il fatto che poi lo spettatore si appassioni o meno, per me è quasi sempre una cosa quasi miracolosa, diciamo, non so perché succeda, no? Però mi piace, infatti, dell'Arieta mi piace molto il fatto anche artigianale che io ritrovo, cioè noi ci facciamo veramente il teatro dalla A alla Z, si costruisce un mondo ma con poco, e quel poco è tanto, proprio perché è poco. Quindi l'attitudine, è vero che poi esteticamente o da altri punti di vista, beh, noi siamo questo progetto è Jamel.
Eh beh, certo, voi siete nati lì e noi nascono all'Ariete, dove ci sono gli alberi, la verdura, la frutta, e voi avete, ma è quella là. E certo. Esattamente.
Io volevo tornare, visto che si parla di spazio e di interiorità, appunto il progetto, insomma, teatrale, il percorso teatrale di Cuoccolo Bosetti si intitola Interior Sites Project. Interior inteso come interno, ma anche interiorità, perché se è vero che The Secret Room e altri spettacoli sono stati realizzati in spazi chiusi, Roberta e Renato sono anche usciti fuori dal teatro, all'interno sempre di questo Interior Sites Project. Quindi chiederei a Renato se ci vuole spiegare meglio questo concetto di interior.
Interior in inglese è stato scritto in Australia, per quello poi delle volte adesso abbiamo rimesso i titoli italiani, no? Perché noi anche mettiamo i titoli in inglese essenzialmente perché sono stati spettacoli, sono usciti in inglese, sono stati fatti quasi tutti prima in Australia e poi in Italia, che per noi era all'estero. E interior in inglese vuol dire proprio interiore e interno, ha questi due significati, e che era esattamente la parola adatta per quello che stavamo facendo, perché era dentro la casa, tutti i primi 4 o 5 di questa serie, ed era uno spettacolo anche che toccava l'interno, l'interiorità delle persone dentro la casa, sia gli ospiti che l'attore. Il fatto poi, sì, poi siamo, non abbiamo voluto, diciamo, rimanere attaccate a un luogo, non è poi il luogo che è importante, come ho detto, a seconda delle esperienze, di quello che ci succedeva, abbiamo poi attraversato altri luoghi, potrebbero essere tutti dei format, anche questo del tavolo, proprio il libro dell'Ariete si intitola un teatro intorno al tavolo, vero?
La vita.
È la vita intorno al tavolo, e poi è anche quello che fate, no? E in effetti anche qua, per esempio, gli ultimi due spettacoli, terz'ultimo e penultimo, nascono in cucina, sul tavolo, dove si accumulano una serie di oggetti e di ritrovamenti più o meno fantastici, no? Perché il vecchio registratore geloso che riporta dopo 3 giorni di tentativi le voci di Roberta quando aveva 10 anni e della madre che non c'è più, e quindi si lavora poi su quello, quindi sono tutte degli oggetti e degli spostamenti minimi che però aprono poi dei mondi, no? Dei mondi che quello che io mi sento, diciamo, ho la necessità di seguire queste tracce. Come ho detto anche prima, mi sorprende, sono molto contento quando vedo un'empatia invece con lo spettatore, vedo che anche lo spettatore riesce poi all'interno di questi percorsi a ritrovare delle cose della sua esperienza, no? Anzi, proprio andarla a riacciuffare, così come noi abbiamo riacciuffato un po' con le voci da questi vecchi registratori, e quindi quindi però questo aspetto anche molto minimo, artigianale, penso che sia molto utile al teatro. Il teatro si può fare con pochissimo, non c'è bisogno di... Il teatro è un'idea, è una presenza, è una volontà, è appunto spostare le cose.
Sì, tra l'altro la maggior parte degli oggetti che vedete sul tavolo, che è appunto la scenografia, ma insomma forse è riduttivo chiamarla scenografia, di M&M, sono oggetti che appunto Renato e Roberta hanno ritrovato a casa loro, insomma sono oggetti che gli appartengono. A proposito,
farmaci, libri.
Sì, e soprattutto io vorrei puntualizzare la vostra attenzione su Mr. Yellow, che è l'uccello impagliato, insomma, che attira sempre molta attenzione gli spettatori.
Era lì nella casa per una citazione di Psycho.
Esatto, era perfetto.
Convocato.
E tra l'altro, appunto, Paola parlava di forme, e a proposito di forme mi è venuta in mente un'affermazione di Roberta, che insomma non c'è, ma spero che ritorni, che insomma adesso non ricordo a proposito di quale spettacolo, diceva noi siamo in grado di trarre le conseguenze delle nostre idee, nel senso che se abbiamo in mente un progetto, una particolare idea, e quel progetto richiede una determinata realizzazione, noi la facciamo, anche se è difficile, se è complesso, se prima di giungere alla definizione dello spettacolo ci vuole tempo, dobbiamo sperimentare, fare tentativi.
Sì, noi siamo particolarmente coraggiosi, perché siamo così un po' sciocchi, diciamo, nel senso che quello che dice sempre Roberta, dice un teatro nella testa. No? Quella è una delle frasi che si ripete spesso negli spettacoli, un teatro nella testa, è quello che seguiamo, nel senso nessuna idea, se ci sembra abbastanza, cioè se pensiamo che sia giusta la seguiamo, al di là delle valutazioni poi di potrà riuscire o no, che poi sono sempre valutazioni che lasciano il tempo che trovano, perché nessuno lo sa a priori quello che no, potrà andar bene o male, e addirittura così per inciso, quando lasciamo i teatri grandi per andare a fare uno spettacolo da 10 spettatori, tutti, insomma, avevamo una certa struttura per avere un teatro con 90 attori, e tutti dagli amministratori, la reazione fu che doveva essere per forza un disastro, chiaramente anche da un punto di vista proprio produttivo, economico, eccetera, Secret Room si è dimostrato poi uno spettacolo molto più di successo degli altri grandi, quindi non si può mai sapere a priori quale sarà il risultato, bisogna fare quello che ci detta, diciamo, la nostra convinzione.
So che sì, prego, prego. Non so se c'era Sergio che voleva.
Era una battuta, semplicemente volevo chiedergli perché si è travestito da orso polare nell'ultimo spettacolo, alla luce di queste cose che abbiamo detto adesso.
In effetti, diciamo che l'ultimo spettacolo dove c'è appunto Nuvola, ha tre animali in scena, nel senso ha un animale vivo, che è Nuvola, un animale finto, che è l'orso, e un animale morto, che è la pelliccia vera che ha Roberta. Quindi era anche una riflessione su questi tre possibili stati, no? Modi di essere, e quindi l'avevamo in scena e l'abbiamo messo per questo.
Stefano. Sì, no, volevo dire che c'è una cosa che mi è sempre piaciuta tanto di voi e che mi piace sempre, ed è questo passare appunto da Melbourne, dalla grande città, al fatto di venire, per esempio, da noi, e non soltanto da noi, in tanti altri posti che sono come a Vercelli, dove avete casa. E naturalmente, quando uno pensa a Bazzano, per dire, sa che si confronta non con il pubblico dei teatri, almeno con qualcuno che è interessato di teatro, e non con gli addetti ai lavori. E io quello che ho sempre trovato in tutti i vostri spettacoli è, non so se uso la parola giusta, però un desiderio molto, io dico, di comunicazione, cioè di incontro profondo, attraverso un percorso molto rigoroso, quindi senza concessioni. E la cosa particolare è che questo incontro profondo avviene. Cioè, il vostro teatro può passare dalla grande città e probabilmente da un pubblico di addetti ai lavori a quell'altro posto dove ci sono persone magari appassionate un po', ma altre no, e che rimangono colpiti. Questa è una cosa molto bella, che molto spesso magari ci si dimentica, ma questa ricerca di una forma capace di superare, no, le differenze, certe barriere, io l'ho sempre trovata una cosa molto bella.
Certo, quello è molto importante, e faccio parlare a capo, ma su questo qua è per finire. E quello che mi è piaciuto in effetti molto di questa serie di spettacoli, che ognuno li può leggere a vari livelli. Uno li può leggere da un punto di vista di linguaggio teatrale, l'altro la può leggere come vicenda personale, l'altro come elemento emozionante legato a una singola. Quindi ci sono vari livelli che permettono di entrare, mentre invece gli spettacoli, per esempio, fatti da Lira precedentemente, tendevano sempre, di tutto un tipo di teatro di quell'epoca, tendevano sempre un po' a dividere il pubblico. C'erano sempre quelli che uscivano e dicevano: ah, non ho capito niente. Su questi più o meno si può capire, si può non piacerti, però capire capisci.
Carlo che voleva dire qualcosa.
Ah, scusami, pensavo che lo volevi.
No, io. No, il gioco è qua, no? È che il teatro, che nella testa, è nella testa degli spettatori, ciascuno ricombina come sa, come vuole, come cerca, no? Quella casa di Vercelli era veramente un dispositivo coscienziale, potremmo dire, cioè era la casa vera di Roberta, no? E la cosa che è straordinaria, questa era una cosa, era vera, nel senso che loro non l'hanno ordita, cioè nel senso che non l'hanno ricostruita, era delle stanze, erano ferme nel tempo, infatti era una macchina del tempo. Allora loro si sono trovati a un certo punto ad abitare questo luogo un po' paradossale, tirando fuori la verità del luogo. E io questa cosa, io, chiunque in quel posto, questa condizione la viveva. E quindi arriviamo al punto sostanziale, no? Di quando il teatro inizia a produrre quel cortocircuito con la tua vita, no? Non solo, ma in Secret Room, la loro performance faceva di tutto per sottrarre teatro. Non c'era teatro. Se accadeva, e dice: di che cosa è fatto il teatro? Mimesi, interpretazione. Certo che Roberta ogni tanto, ma Roberta lì era vera. Cioè iniziava a parlarti di sé dentro casa sua, E quel cuore, a proposito di interior, significa anche interiore, c'era un cuore di bue sul tavolo in cucina. Io mi aspettavo una coratella perché sono un grande, non è una battuta, perché far mangiare quel cuore sarebbe stato un elemento di discrimine interessante su chi va o no in cortocircuito. Io l'avrei molto, molto apprezzato. Altri hanno orrore di mangiare dell'interiore, che sono la parte più interessante. L'hai ucciso l'animale, te lo mangi tutto, Cristo. Chiusa la parentesi, oppure non li uccidi per niente, chi mangia le fettine, lasciamo perdere. No, dico che sono un grande sostenitore del quinto quarto, ma proprio è una mia bandiera, proprio quasi ideologica. Ma torniamo al punto, perché questa è la cosa secondo me interessante, ma proprio fichissima del vostro lavoro, no? Perché permette di poter fare, l'ha detto di prima, e cito Miss van der Rohe, il più con il meno. Qui c'è un manifesto di resilienza, oggi che è una parola che si sta un po' sputtanando, ragazzi, però vi parla uno che la usa e la esercita quotidianamente da 9 anni, quindi me lo posso permettere. È resilienza pura il vostro lavoro. Cioè, ma anche come quello degli Ariete, sono non a caso le esperienze che io amo di più in Italia in assoluto, per quanto abbia seguito la Val d'Oca, Raffaello Sanzio, agli albori, cioè, proprio lo seguite il primo vagito, no? non ne posso più. Ma no, e porto tutto il rispetto per chi fa, mi interessa chi fa meno e chi mi crea nelle condizioni di vivere il teatro, in una condizione in cui il teatro, certo che accade, perché ordito, sotto c'è quella strategia sensibile ed invisibile, ma mi mette nelle condizioni appunto perturbanti di elaborare e innalza il mio livello di performance, quando parlavo di plasticità mentale. Se cerco qualcosa al teatro è in quella direzione, la vostra.
Sì, siamo andati a cercare Roberta perché vorremmo farla parlare. Io prima di proseguire volevo chiedere se c'è qualche domanda da voi, insomma, dal pubblico. No? Ok, forse ecco. Però arriva Roberta, così finalmente riusciamo a far parlare. No? No, non ha trovato Roberta, è scomparsa. Quindi saremo costretti a far parlare ancora Renata. Se abbiamo ancora 10 minuti, non lo so. No, era.
Non si riesca a sentire.
Infatti. Vediamo se.
È di una performer assente.
Esatto.
Anche questo è interessante.
Intanto, magari mentre Renato è andato a cercare Roberta, io so che Sergio ha sintetizzato in poche parole il teatro dei Cuocolo Bosetti. D'altronde, il Festival delle Colline ha ospitato, credo, 11 volte. E il Cuocolo Bosetti ne ha seguito il percorso, quindi esatto. Quindi io chiederei magari a Sergio o a Isabella. Intanto è arrivato Roberto. Ok, allora. Allora, se loro però magari. Allora, la domanda sul Festival delle Colline lo posticipiamo se ci rimane tempo. Roberta, hai una domanda in sospeso. Hai avuto tantissimo tempo per pensarci. Esatto. Esatto. Allora, appunto, dicevamo, voi esistete anche in quanto coppia artistica, ed è interessante il discorso che fate appunto sull'essere due ma l'essere uno, no? In fondo dici noi siamo uno, no? Cosa significa essere coppia nell'arte? Non, ovviamente non ve lo chiedo nella vita.
Intanto significa chiaramente una grande organicità nel lavoro, perché noi non abbiamo un metodo di lavoro, non facciamo le prove, non ci mettiamo a tavolino a scrivere, cioè è tutto anche lì mischiato nella vita quotidiana, insomma. Quindi ci può capitare di parlare di uno spettacolo e che ci vengano delle idee in macchina mentre stiamo andando a fare la spesa, mentre stiamo facendo un viaggio, oppure che mentre stiamo cucinando ci mettiamo a provare una cosa, insomma non c'è, diciamo, il tempo della creazione è così, molto anarchico, diciamo. come nuvola, è molto anarchico, è molto diluito nella vita quotidiana. E questo secondo me influenza anche il lavoro, perché non sarebbe la stessa cosa se, a parte il legame sentimentale, simbiotico, insomma, che c'è fra noi due, ma non penso che verrebbero fuori le cose esattamente nello stesso modo se invece avessimo un modo di lavorare più strutturato, che non è da coppia nella vita, insomma. Non so se ho risposto.
Sì, assolutamente sì. Allora chiederei a Sergio e Isabella. E chiederei soprattutto a Sergio, visto che credo che non abbiamo più molto tempo, di sintetizzare in qualche modo il loro teatro, perché so che l'ha fatto.
Non sono assolutamente in grado di sintetizzare. Volevo dire che anche Isabella ed io siamo una coppia nella vita e quindi è tutto un fiorire di coppie. No, io mi ero scritto delle parole che leggo semplicemente senza commento. Avevo scritto anestesia, perché c'entra quel Renato Cuoccolo, fondamenti di anestesia, anestesiologia e rianimazione, che non è lui, eppure, che non è Cuoccolo qui presente, eppure un elemento di anestesia negli spettacoli c'è, perché tu spettatore non te ne accorgi, ma loro ti fanno un'anestesia e poi ti portano nei loro mondi. È un'anestesia che è il contrario esatto dello straniamento, se concedetemi la parola brechtiana, che mi è ancora abbastanza caro, ma è anestesia. Poi l'altra parola era autobiografia, l'abbiamo sviscerata tanto, anche se abbiamo detto che è un'autobiografia vera, finta, insieme. Poi c'è, sì, perché tutte le parole sono legate alle vocali, volevo farlo sull'intero alfabeto, ma non ce la facevo, era impossibile. Quindi è equivoco, perché c'è sempre, tutti i loro spettacoli sono permeati di questo equivoco. Che sia vero, che non sia vero, che mi stai prendendo in giro o no, invece sei senti emotivamente appassionata, equivoco. Eredità. Se avete visto dei loro spettacoli capite che l'eredità delle loro memorie è fondamentale, ma non solo delle loro, anche delle vostre, perché poi ve le acchiappano, le mettono dentro. La lettera I naturalmente è Interior Sites Project, che è il titolo di questo libro di cui abbiamo parlato in fondo poco, ma che merita di essere letto, che è un progetto di 14 tappe. Io non so quanti al mondo abbiano fatto un progetto così organico come loro. Sempre lettera I, ma sono poche le lettere, quindi finisco in fretta, le vocali, incubi. Perché tante volte la lucidità apparente dei loro spettacoli ti porta dentro a degli incubi, e a volte invece sono proprio degli incubi, perché quando tu vai nell'albergo e ti trovi non si può dire, insomma, ti trovi in una situazione che è abbastanza ansiogena, insomma, oppure quando ti metti degli occhiali, che sei tutto al buio, ti metti degli occhiali e vedi Roberto, insomma, ci sono delle situazioni anche di incubi. Poi gli oggetti sono lì. Gli oggetti fanno gioco nel loro racconto scenico. Poi avevo Orso Polare, come che l'ho detto prima, lui non mi ha risposto assolutamente, perché l'Orso Polare è una citazione di un'opera d'arte contemporanea che è presente in quello spettacolo, perché un'altra delle chiavi di lettura, al di là dell'antropologia, che chi se ne frega qualche volta dell'antropologia, è una citazione secca di qualcosa. E se voi andate a vedere Joseph Beuys, trovate degli orsi che vengono usati anche allo stesso modo, la zampa dell'orso, eccetera, eccetera. E poi è proprio citato. E l'ultima lettera è la lettera U, è usare i luoghi. Carlo Infante vi ha raccontato della loro casa, la casa natale di Roberta. Beh, lì c'era una tale forza del luogo che tu entravi e dicevi: mamma mia, questa è la casa di Roberta, qui c'era la sua mamma, qui c'era lei da bambina, e lei adesso mi propone un filo di memoria che va fino... E però e poi un certo giorno hanno anche fatto un buco e hanno fatto uscire una pianta da una betulla che andava a finire in una stanza che era tutta piena di citazioni familiari. Straordinario. Ultima parola e chiudo. In tutto questo, incubo, eccetera, c'è anche un umorismo straordinario, perché i loro spettacoli sono ironici ed è difficile tenere insieme l'ironia, secondo me, con la vita, la biografia, il dramma che qualche volta ognuno di noi vive nella propria vita.
Sì, tra l'altro, a proposito di incubi, molti dei loro spettacoli nascono da sogni. Insomma, non l'abbiamo raccontato, comunque, insomma, nel libro Roberta e Renato ne parlano spesso, cioè ci sono spettacoli che sono stati scritti dopo un sogno e spettacoli che sono stati scritti quasi in uno stato di dormiveglia, diciamo così. Quindi questo elemento onirico è presente, come è presente l'arte contemporanea, come è ispirazione, e spesso alcuni loro spettacoli sono in qualche modo installazioni. E qui mi collego allo spettacolo, l'ultimo insomma, che chiuderà l'intero Sites Project, magari finiamo con questo, che sarà una vera e propria installazione. Non so se Renato vuole accennare, così chiudi.
Ancora non l'abbiamo fatto, quindi... Però forse il titolo è Roberta esce di scena, però mi sembra un po', non so se si coglie l'umorismo di cui.
Momentaneo ovviamente.
E, forse potrebbe essere al momento una sorta di luogo, sì, più installativo, un'installazione dove ci sono proprio, stiamo lavorando sull'idea dell'archivio, quindi l'archivio dei 14, il quindicesimo spettacolo è l'archivio dei 14 spettacoli precedenti. Potrebbe essere questo, uno spettatore per volta, un incontro minimo, dove però attraverso un catalogo si non si ripercorre, si crea un incontro su quello che è stato questo Interior Side Project. Quello potrebbe essere il prossimo.
E se non ci sono altri interventi, se non avete domande, io direi che possiamo concludere. Vi invito ovviamente, voi che siete qui a Bologna, a vedere i loro spettacoli. Insomma, spero che in questo incontro vi abbia... Esatto. Ok, poi c'è The Walk, Private Eye. E...
C'è all'Arena del Sole, c'è Roberta va sulla Luna, poi c'è Private Eye, quello nell'hotel, e l'ultimo, sabato e domenica, The Walk.
Domani. Se prendete il programma, ok. Vi ringraziamo e vi invito assolutamente a vedere lo spettacolo e ovviamente a comprare il libro. Grazie.